Agosto, un mese di amore a Maria alla Scuola dei Santi, di padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Ventiseiesimo giorno. Povertà, preghiera, umiltà e verginità. La povertà e la preghiera. Come abbiamo parlato della fede, così potremmo parlare di tutte le altre virtù della Madonna, ma non si finirebbe più, e del resto l'essenziale è avere la convinzione che i santi hanno trovato nella Madre Divina lo specchio tersissimo di ogni loro virtù, in cui specchiarci anche noi. San Francesco d'Assisi, l'appassionato sposo di Madonna Povertà, non poteva neppure pensare alla povertà della Beata Vergine senza commuoversi. Capitò una volta che a tavola un frate accennasse la povertà della Madonna nella grotta di Bethlehem. Immediatamente San Francesco si sentì tutto commuovere, si alzò dal suo posto, prese la scodella fra le mani e andò a mettersi in un cantuccio per terra, sciogliendosi in dolcissime lacrime sulla povertà di Maria Santissima. Ugualmente fu per Santa Chiara d'Assisi, che alle sue figlie, nel poverissimo monastero, presentava come modello la povertà e l'umiltà di nostro Signore Gesù Cristo e della sua Santissima Madre. Per la povertà vogliamo ricordare anche San Massimiliano Maria Kolbe, il quale metteva sempre insieme la povertà e l'Immacolata, considerandole inseparabili e dicendo che erano le colonne delle sue fondazioni. E fu ammirevole la sua vita povera, in cui si trovò a non avere neppure cose necessarie, come le scarpe, la coperta, il cibo indispensabile. Ma queste privazioni egli le voleva per glorificare la sua regina. Per la vita di preghiera possiamo ricordare Santa Teresa di Gesù e tutti i monasteri del Carmelo, nei quali la santa riformatrice volle che fosse riprodotta con la massima fedeltà la vita di preghiera della Madonna a Nazareth, una vita realmente e ineffabilmente tutta nascosta con Cristo in Dio. Santa Margherita Maria Lacocque, invece, cercava di imitare particolarmente la Madonna nei momenti più importanti della Santa Messa. All'offertorio si proponeva di imitare l'obbedienza della Madonna nel mistero della presentazione di Gesù al Tempio. Alla consacrazione si sforzava di imitare il sacrificio della Madonna ai piedi della croce sul Calvario. Alla comunione cercava di imitare l'amore della Madonna nell'atto dell'incarnazione del Verbo nel suo seno virginale. Perché non fare anche noi così? Un'idea dell'incessante preghiera alla Madonna si riceveva a San Giovanni Rotondo, vedendo San Pio da Pietrelcina che pregava per ore e ore, ore, in coro, in cella, nell'orto, per i corridoi, di giorno, di notte, recitando un centinaio di corone del Santo Rosario. Se un uomo può essere capace di pregare tanto, cosa doveva essere la capacità della Madre di Dio? L'umiltà e la verginità. È pressoché impossibile pensare a un santo che non si sia ispirato alla Madonna nel conquistare queste due virtù mirabili. L'imitazione dell'umiltà e della purezza di Maria è l'imitazione di cui più si parla, forse perché sono due virtù talmente unite fra loro e talmente connaturate con la Madonna, da apparire ovvio che siano ricopiate da lei come dal modello perfettissimo universale. Certo è che i grandi devoti della Madonna hanno puntato particolarmente su queste due virtù di Maria e sono diventati a loro volta modelli di profonda umiltà e di radiosa purezza. Santa Caterina Laburea, ad esempio, favorita dalle celesti apparizioni della Vergine Immacolata, che le affidò la medaglia miracolosa, rimase per tutta la sua lunga vita nascosta nell'umiltà, e nessuno seppe che ella era la suora delle celesti apparizioni. Pensiamo anche all'umiltà di Santa Bernardetta, che scrisse fra i suoi propositi: «Farò consistere la mia felicità nel vivere dimenticata». E in un'altra nota, grazia principale da chiedere, vivere nascosta sull'esempio di Gesù e di Maria. Lei è la prediletta dell'Immacolata, è la veggente piena di innocenza, è conosciuta dovunque, eppure non c'è pericolo che si glori delle apparizioni avute. Mai. Anzi, un piccolo episodio ci svela la sua profonda modestia. Un giorno le fu presentata una cartolina di Lourdes. La santa la osservò e poi sbottò in una domanda piuttosto strana. Che se ne fa di una scopa? Toh, che domanda, ci si scopa. E dopo? Si ripone al suo posto in un angolo. Ebbene, è la mia storia. La Santa Vergine si è servita di me, poi mi ha messo al mio posto, in un cantuccio, e ci resto. L'imitazione della verginità di Maria Santissima splende radiante in tutte le vergini consacrate a Dio, che diventano per questo così somiglianti alla Vergine benedetta. San Gerardo Majella provava una venerazione speciale per le suore proprio perché, diceva, rappresentano la Divina Madre. E non meraviglia questa speciale venerazione quando pensiamo a Santa Chiara, Santa Caterina, Santa Margherita, Santa Bernardetta, Santa Teresina e a tutte le sante sorelle dell'immensa schiera virginale. Anche esternamente esse appaiono simili alla Vergine nella purezza dei loro volti, nei loro abiti lunghi e negli ampi veli che le nascondono alle creature. Sembrano quasi angeli, non più di questa povera terra. È proprio vero che la verginità è angelicità. Dono privilegiato che Gesù fa soltanto a pochi e che fa anticipare sulla terra la condizione di vita propria del paradiso. Ma tutto il valore della verginità deriva dalla Beatissima Vergine. È alla verginità immacolata della Madonna che tutte le vergini devono la preziosità del loro tesoro, da quando, cioè, Dio ha tanto amato la verginità da scegliere una vergine, Maria, per incarnarsi, per vivere e nascere dal suo seno sempre vergine. Verginità, angelicità, maternità splendono in Maria in modo abbagliante e si rinfrangono in ogni vergine da Dio eletta e prediletta. Per questo le vergini costituiscono l'esercito mariano per eccellenza, chiamate a seguire la Beata Vergine e a formare la sua corte virginale, come dice lo Spirito Santo per bocca del profeta. Le vergini saranno condotte al tuo seguito. Quali belle pagine non ha scritto il grande Sant'Ambrogio su questo punto? Con la Vergine Santissima, infine, le vergini avranno la felice sorte di seguire l'agnello dovunque andrà. Le spose seguiranno sempre il celeste sposo nel vincolo indissolubile dell'amore virginale, che già su questa terra sa di eternità gioiosa e liliale. Le sette allegrezze di Maria. Non si può dimenticare in questo giorno la festa delle sette allegrezze di Maria, una devozione francescana coltivata da secoli a lode e gloria della Beatissima Vergine Maria. Unirsi alle gioie della Madonna nei momenti più belli della sua vita non può non arrecare allegrezza anche ai nostri cuori di figli devoti. Conoscendo la missione salvifica della Madonna quale corredentrice accanto al suo Figlio, il Redentore, possiamo pensare alla festa delle sette allegrezze come a sette soste di gaudio e di letizia a sostegno delle grandi sofferenze nello svolgimento e nel compimento della missione redentrice. La Madonna è invocata quale causa della nostra letizia e le sue sette allegrezze vogliono appunto farci partecipare alle occasioni e alle ore di gaudio che ella ha avuto proprio per noi, così bisognosi di sollievo e sostegno lungo il nostro faticoso cammino. Cerchiamo di fare nostra questa coroncina mariana delle sette allegrezze, recitata con amore a sua e a nostra allegrezza. Fioretto. Pregare l'Immacolata perché ci rivesta delle sue celesti virtù, soprattutto della sua profonda umiltà.